Ciao stronzoli, bentornati o ben ritornati in questo nuovo episodio del Trogolo. Di cosa parliamo oggi? Beh, come vi ho accennato nelle storie Instagram, come sempre mi raccomando seguitemi su Instagram il Trogolo. Vi ho accennato che parleremo di un caso abbastanza particolare. Iniziamo. 3 aprile 1972, tra l'altro più o meno la stessa data in cui è nato mio padre, ma questo non vi interessa. Nasce in Sicilia un certo Danilo Restivo. Chi è Danilo Restivo? Beh, intanto bisogna dire che nasce in Sicilia per poi trasferirsi a Potenza per via del lavoro dei genitori, poiché figlio del direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza e di un insegnante, Maurizio e Marisa. Fin da piccolo, Danilo è un ragazzo strano, soprattutto con le ragazze. In paese, infatti, si dice che spesso si porti dietro un paio di forbici e poi, o in bus o alla fermata del bus, sia un abitué del tagliare delle ciocche di capelli alle bambine, per poi millantare che fossero delle sue fidanzate queste ciocche di capelli. Nel 1992, per l'esattezza d'inverno, ci troviamo al cinema di Potenza, dove accade uno dei fatti, diciamo, un po' più raccapriccianti che riguardano Danilo. Una ragazza di 23 anni è accompagnata dal fidanzato a vedere appunto un filmetto, un filmino, quando ad un certo punto la ragazza si accorge di un piccolo fastidio ai capelli e avverte il proprio ragazzo che, girandosi, trova Danilo Restivo in un'azione abbastanza sconcertante, perché Danilo si sta masturbando e ha in mano una ciocca di capelli di lei. Ora, immaginatevi la scena, il fidanzato si alza per dargliele e Danilo scappa, ovviamente, si allontana. Questa, diciamo che è una storia abbastanza greve, ma non è l'unica. Difatti, oltre al appunto la descrizione che vi ho dato prima, sembra che le ragazze che lo rifiutano siano soggette a delle situazioni un po' spiacevoli. Ora, non fraintendetemi, amici, Danilo non è violento per ora contro di loro, ma è un po' creepy perché le chiama a casa e non dice nulla se non con un sottofondo di Profondo Rosso, la colonna sonora di Profondo Rosso. Lui chiama senza dire nulla e mette in sottofondo questa canzone. Ora, se sapete di che si tratta, ovviamente è un capolavoro, il film di Dario Argento, è un film horror, quindi diciamo che è un po', no, un po' abbastanza angosciante. Ci spostiamo di un anno, è il 1993, e cambiamo personaggio, switchiamo come su GTA 5, passiamo a Elisa Claps. Elisa ha 16 anni, vive a Potenza già da parecchio tempo, appunto, ed è figlia di un tabaccaio e di un'impiegata, Filomena. Ha due fratelli, il più grande di questi si chiama Gildo, che sarà importante per la nostra storia. È una brava studentessa, nonostante quell'anno sia stata soggetta agli esami di riparazione, e soprattutto frequenta moltissimo la chiesa, esattamente come tutta la sua famiglia. È una ragazza impegnata nel sociale e di buona indole. Il 12 settembre di quell'anno è domenica, è una mattinata abbastanza fredda, e Elisa però decide comunque di uscire, dicendo a Gildo, il fratello che abbiamo nominato prima, che tornerà per ora di pranzo, più o meno verso le 13. Ora, amici, Gilda alle 13 non tornerà mai a casa. Non tornerà alle 13:30, non tornerà alle 14 e non tornerà alle 15. Il fratello, di conseguenza, corre alla chiesa di Potenza. Nessuno l'ha vista, nessuno ha visto Elisa quella mattina. Di conseguenza interviene la polizia, che comincia ad indagare e a tentare di ricostruire i fatti. Ora, la prima persona a cui si affidano è Eliana, un'amica di Elisa, che racconta che la sera prima Elisa si era sentita per telefono con un amico che le voleva dare un regalo per aver appunto passato gli esami di riparazione che dicevamo prima. Questo amico, a detta di Eliana, la corteggiava alla nostra Elisa e nonostante questo lei non se lo cacava di pezza, anche perché non le piaceva. Però Elisa era buona e di conseguenza gli aveva dato corda in questo appuntamento alle 11:30 alla chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Questo era il luogo d'incontro. Beh, amici, questo è il luogo d'incontro. Ma chi è l'amico? L'amico è Danilo Restivo. Eh sì, interrogato dalle autorità, Danilo dice che si era incontrato, sì, con Elisa, e però poi ognuno era andato per la sua strada. Ma c'è qualcosa che non torna, perché Restivo continua a contraddirsi nei dettagli, specialmente quelli specifici, e inoltre risulta dai tabulati dell'ospedale che quella mattina, di quella domenica, Danilo sia stato ricoverato per delle contusioni e un taglio alla mano sinistra. Interrogato dalla polizia, Danilo dice che se li è procurati subito dopo essersi incontrato con Elisa, poiché è andato in un cantiere abbandonato e facendo qualche salto appunto si era fatto male. Ora, amici, questa storia che non sta in piedi e il fatto che lui continuasse a dire cose che si contraddicevano tra loro e Danilo viene condannato per falsa testimonianza, si becca 20 mesi che però fondamentalmente non si farà praticamente mai. Nel frattempo ovviamente si battono altre piste perché non c'erano prove tangibili contro Danilo e quindi la pista del rapimento, la pista della scomparsa volontaria, ma dalla famiglia non pare che queste cose siano effettivamente plausibili. Elisa era una ragazza molto attaccata alla famiglia. E una cosa che mi piacerebbe raccontarvi è la cosa secondo me più strana di questa situazione. Immaginatevi la famiglia disperata che crea un sito, il fratello crea un sito per il ritrovamento della sorella, la mamma che va a chi l'ha visto e tutte queste situazioni qua. Arriva una mail nella posta elettronica del sito fondato dal fratello per il ritrovamento della sorella. Questa mail dice che Elisa sta bene ed è in Brasile e non vuole tornare a casa. Ora, la polizia postale indaga e si scopre che questa mail è arrivata da un internet point proprio a Potenza. E indovinate chi era uno dei frequentatori più assidui dell'internet point? Danilo Restivo. Ora, non fraintendetemi, arrivano migliaia di altre segnalazioni fittizie, come quella che Elisa si trovasse a Tirana, tant'è che chi l'ha visto si proprio va direttamente in Albania per chiacchierare con questa persona che però non era Elisa, gli somigliava tantissimo, ma non era lei. Comunque, niente prove ufficiali che possano schiacciare Danilo Restivo, che si dichiara innocente a spada tratta per tutte le cose di cui è stato accusato. Ovviamente tiene un basso profilo, tranne per un'intervista a chi l'ha visto, dove, che però purtroppo amici non è più reperibile su internet, dove descrive per filo e per segno l'incontro della mattina appunto del 12 settembre che ha avuto con Elisa. Ovviamente la madre di Elisa non ci crede e continuerà a dire per sempre che Danilo fosse effettivamente colpevole. Nel 2002 Danilo conosce su internet Fiamma Brasile Giannini, o non so, ho trovato diversi cognomi, io dirò questo, mi perdoni signora se ho sbagliato. Fatto sta che è più grande di lui di 15 anni, ma lui non interessa. Dopo pochi mesi che si sta scrivendo con lei, decide di fare una pazzia. Si trasferisce a casa di lei, che non sta in Italia, sta a Bournemouth. Allora, voi direte, dove sta Bournemouth? Sta in Inghilterra, per chi non lo sa. Ovviamente immagino che voi lo sappiate, però ve lo dico per completismo. Dunque si trasferisce a casa della nostra fiamma. Cambiamo di nuovo personaggio e parliamo di una donna risoluta, Heather Barnett, ha 48 anni. Ed è risoluta, amici, perché nonostante sia divorziata e senza lavoro, mantiene i suoi due figli, Caitlin di 11 anni e Terry di 14, facendo dei lavori saltuari, specialmente dei piccoli lavori da sarta. Tra l'altro aveva dentro casa sua allestito anche una stanza con insomma materiali da cucito, eccetera eccetera. Ora, la nostra Heather era una madre perfetta, una madre che tutti vorremmo avere, una madre che prestava attenzione ai figli, che gli preparava delle buonissime pietanze, era molto brava in cucina, ma questo non basta per salvarla. Il 12 novembre del 2002, vi ricorda qualcosa il 12? Vabbè, sono le 16 e i figli tornano a casa da scuola come era consuetudine. Dunque, c'è qualcosa di strano nella casa, perché la porta e le finestre sono aperte, ma Heather non sembra essere all'interno dell'abitazione. Quindi i figli entrano, già notano qualcosa di strano sul pavimento, ma in camera non sembra ancora esserci la madre, sembra che sia, per via di una radio accesa, nel bagno della camera. Quindi i bambini prima bussano e poi aprono la porta e si ritrovano davanti a uno spettacolo indegno. Sul pavimento c'è una pozza di sangue. Heather è stata torturata, colpita con un martello, probabilmente, e la sua gola è tagliata da orecchio a orecchio. I pantaloni e le mutande sono abbassati e il reggiseno è stato tagliato con una forbice. Ora, amici, tenetevi forte, perché questo ricorda molto il mostro di Firenze. I seni sono stati rescisi e posti ai lati della testa, quasi come fosse un totem. Ora, la scena è terrificante. I bimbi quindi escono gridando e il loro soccorso si fanno avanti i vicini di casa, quelli che stavano davanti a loro. E i vicini si sono trasferiti lì da poco, sono una coppia molto simpatica. Una coppia composta da Fiamma e Danilo. Sì, amici, Danilo Restivo. Quando arriva la polizia e cominciano effettivamente a sbarrare tutta la casa di Heather, ci si accorge di altri elementi che ovviamente dai bambini non potevano essere visti. Ci sono delle macchie di sangue nella stanza da cucito e all'ingresso. Ora, probabilmente l'aggressione dalla ricostruzione è avvenuta nella stanza da cucito. Tenetelo bene a mente. Heather è stata trascinata fino al primo piano e però le impronte di sangue delle scarpe arrivano fino all'uscio di casa. Quindi vuol dire che l'omicidio non è stato un raptus, perché se l'assassino si è preso la briga di uccidere Heather, di portarla al piano di sopra, metterla in bagno, scendere giù e cambiarsi prima di uscire per non lasciare impronte al di fuori dell'abitazione, evidentemente era già premeditato. Ora, la polizia ovviamente guarda le telecamere che davano sulla strada, e però mostrano Heather che torna a casa alle 8.45, dopo aver ovviamente portato i figli a scuola, e torna sulla sua, appunto, Fiat Punto, ma dopodiché niente, non si riesce a vedere effettivamente cosa è successo, sembra un delitto perfetto. Sul posto, tra l'altro, non c'è nessuna prova che riconduca a qualcun altro, tranne delle ciocche di capelli in mano di Heather. Ne aveva un paio sulla destra e un paio sulla sinistra. Ora, una delle due ciocche era proprio di Eder, l'altra era di un'altra persona, che però non si riesce a riconoscere perché non all'interno del database. Ovviamente interrogano tutto il vicinato. Arrivano alla casa di Danilo Restivo. Però ai detective Danilo sembra un po' un sempliciotto, sembra uno stupidotto. Quindi non gli danno tanto peso, pure se però Danilo conosce Eder. Tant'è che il 6 novembre, quindi 6 giorni prima dell'omicidio, le aveva commissionato delle tende per casa sua. Vi ricordate che Eder faceva dei lavoretti da cucito, no? E il giorno dopo che Danilo era stato in casa sua per commissionargli queste tende, Eder si accorge che una chiave della porta d'entrata è sparita. Quindi si attiva per cambiare le serrature, ma ovviamente non è che potevano essere cambiate in tempo 6 giorni, non aveva fatto in tempo. Restivo però per il 12 ha un alibi. Difatti alle 8.45 aveva un biglietto timbrato di un bus per andare a un corso di computer che frequentava. Però successivamente gli inquirenti scoprono che, andando direttamente al luogo dove si svolgeva il corso, nei tabulati delle entrate e delle uscite, l'ora di entrata e di uscita di Danilo Restivo era stata falsificata da ignoti. Altri elementi strani sono le scarpe da ginnastica di Danilo inzuppate di candeggina e delle ciocche che Danilo continuava ad avere la fissazione di tagliare. Sì, perché in Inghilterra l'ha fatto 15 volte, di cui una un po' più terribile. La signorina nel bus, oltre a essere tornata a casa con una ciocca in meno di capelli, si era accorta anche di avere del liquidino strano, molliccio, nei capelli. Ora, penso abbiate già capito di che si tratta. Però, ancora una volta, non ci sono prove tangibili della colpevolezza di Danilo. Quindi, che facciamo? Un altro salto in avanti. Ci spostiamo di nuovo e torniamo all'origine della storia. 17 marzo 2010. Ora, siamo tornati a Potenza. Ora, un gruppo di operai ha vinto l'appalto per un lavoro nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Ci sono delle infiltrazioni d'acqua nella chiesa che provengono probabilmente dal sottotetto. Di conseguenza, gli operai si dirigono direttamente nel sottotetto. Entrano e uno di loro, nel buio, nell'angolo più buio del sottotetto, trova un cadavere, uno scheletro. Ora, arriva la polizia, casino, e si conferma attraverso il riconoscimento da parte dei genitori, attraverso l'esame del DNA, 17 anni dopo la scomparsa, si verifica che lo scheletro nella mansarda della chiesa è Elisa Claps. I vestiti, gli orologi e gli occhiali sono quasi tutti intatti, non è stata toccata dopo essere stata uccisa. Un elemento strano: il reggiseno è tagliato con le forbici e Elisa ha una ciocca di capelli in mano. Come è stata uccisa Elisa, però? È stata accoltellata 13 volte e colpita con un corpo contundente. Omicidio a sfondo sessuale, esattamente come Eder. Esattamente quasi con lo stesso modus operandi di Eder. Ora, amici, le similitudini si sprecano. Quindi la polizia completa il puzzle. Oltretutto, nello stesso periodo, si verifica che un asciugamano lasciato nel bagno di Eder Barnett presenta dei residui di DNA che non sono della signora, ma sono di Danilo Restivo. Quindi il puzzle si completa, come abbiamo detto. La polizia di Dorset e la polizia di Potenza procedono Il 19 maggio del 2010, Restivo viene arrestato per l'omicidio di Heather Barnett e l'11 maggio inizia il processo. L'11 maggio del 2011 però, un anno dopo, quindi Danilo sta in carcere un bel po'. Inizia il processo. Lui ovviamente continua a dichiararsi non colpevole, nonostante tutte le prove che lo incastrassero, e il 30 giugno del 2011 Restivo viene condannato all'ergastolo per l'omicidio di Heather Barnett, poi successivamente ridotto a 40 anni, ma comunque ragazzi aveva una trentina d'anni all'epoca, quindi comunque nel senso. L'8 novembre del 2011 invece comincia il processo in Italia e l'11 novembre, quindi 3 giorni dopo, penso uno dei pochissimi casi in cui dura così poco un processo, Danilo Restivo viene condannato a 30 anni, confermato in corte d'appello e in Cassazione. Ora, amici, ci sono stati dei sospetti mai confermati su il coinvolgimento di Restivo in altri casi di donne morte a Perpignan in Francia tra il 1995 e il 2000. Marie-Hélène Gonzalez e Moctania Caib. Questi i nomi delle due donne uccise sempre a sfondo sessuale con lo stesso quasi modus operandi di Restivo. Inoltre Restivo è stato anche avvicinato all'omicidio di Yvonne O'Brien, 44 anni, una signora inglese residente a Maiorca. Ora, Yvonne era una alcolista, era molto bella ed era divorziata, esattamente come Heather. Ora, il 30 agosto del 1999 viene ritrovata morta nel suo appartamento, sgozzata, mutilata, violentata con una pistola e impiccata. Ora, voi vi starete chiedendo sicuramente, amici, ma perché tutti questi casi sono ricondotti a Danilo Restivo? Beh, perché prima di fare il suo viaggetto in Inghilterra dalla sua futura moglie, appunto, attuale moglie, perché ricordiamo che Restivo sta scontando ancora una pena in Inghilterra ed è ancora sposato, Restivo è passato dalla Francia e dalla Spagna, casualmente nello stesso periodo degli omicidi sopracitati. È un po' strano. Ora, amici, le cose che a mio parere sono veramente, veramente fastidiose in questo caso, che è molto terribile, è un caso che mi ha veramente colpito, penso che abbia colpito anche voi, perché è molto violento come omicidio, sono omicidi molto grevi. È il fatto che Danilo, fin da piccolo, sia stato amico del parroco della chiesa di Potenza, Don Mimi Sabia. Allora, la madre di Elisa, Filomena, ha sempre detto che il reverendo Sabia, il parroco Sabia fosse effettivamente collegato all'omicidio di Elisa, perché il prete non ha mai fatto perquisire la chiesa, la polizia, nonostante i genitori di Elisa continuassero a spingere su questo aspetto, perché effettivamente, amici, è una cosa proprio stupida non controllare l'ultimo posto dove è stata vista la vittima, dove, anche se non è stata vista come abbiamo potuto constatare, sappiamo che lei è stata lì. Restivo ce l'ha confermato nonostante nessuno l'abbia vista. Quindi perché non controllare da cima a fondo la chiesa? Ora, amici, Restivo ha ucciso una persona in quella maniera dentro un luogo di culto. Ora, io non sono religioso, non sono assolutamente... sono l'ultima persona che può veramente esprimere dei giudizi su questa cosa, però non è possibile che il prete, che è morto ovviamente, non vive più, non avesse niente a che fare. Come fai, nonostante, guarda, per quanto sia enorme una chiesa, come fai a non sentire la puzza di putrefazione di un cadavere che rimane lì per 17 anni? Come fai? impossibile. Quindi, amici, questo caso è terribile. È uno di quei casi che ti lascia veramente lo sporco addosso. E soprattutto vi invito a cercare delle foto di Danilo su internet, che sono perfettamente reperibili, e giudicare voi se vi sareste mai effettivamente avvicinate a una persona del genere. Comunque, questo è una mia piccola osservazione. La conclusione è: mai fidarsi di un uomo di chiesa a cui piace Profondo Rosso. Effettivamente è un binomio un po' strano, amici, questa cosa qua, è effettivamente un binomio un po' strano. Vi lascio di nuovo e spero di potervi rincontrare il prima possibile. Scusate per il ritardo della pubblicazione di questo episodio, ma come vi ho detto avevo dei problemi. Mi raccomando, scrivetevi su Instagram e oppure scrivetemi un commento qua sotto il podcast per consigliarmi dei casi che vorreste sentire e consigliarmi qualsiasi cosa, migliorie, quello che volete. Fatto sta, amici, che vi voglio bene, grazie perché siete una mia grossa distrazione. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.